villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Radio Fornace, radio culturale del villaggio, racconta oggi, domenica 25 febbraio 2024, alla settimana 8, il giorno 56, quando a Sesto Calende era una terra di artisti, il porto e le merci dal secolo XVI al XVIII, questo è da ascoltare. Poi vi ricordo, che non lo userete più, l'acqua Saint-Aigne e il segno della croce. E suona Arun i campani. E la casa. Così come due personaggi milanesi ne parlano. L'acqua Saint-Aigne e il segno della croce. Tanto cosa costa oggi spargere un po' d'acqua santa? Nella pila di marmo rosa che sembrava un fungo gigante con la cappella capovolta, lucente, levigata e fredda, era sempre possibile trovare gratuitamente acqua benedetta. Mi piacevano le pile immobili che nella penombra odorosa di incenso sembravano due sentinelle, ma disarmate, che montavano instancabili la guardia perenne alla porta della chiesa per impedire al genio del male di avere libero accesso alla casa del Signore, rifugio dei poveri peccatori. Richiama fatalmente il segno della croce. Sì, l'acqua santa richiama fatalmente il segno della croce. Si faceva un po' dappertutto, entrando, uscendo, passando davanti alla chiesa o al camposanto. Quando per strada si incontrava un sacerdote che recava il viatico o l'estrema unzione a qualche moribondo, o quando iniziava o finiva la giornata, all'inizio del pranzo o alla cena. Una veneranda vecchia del mio cortile si segnava sulla bocca ogni qualvolta sbadigliava e sulla fronte quando si confessava con candore e innocenza. La saliva qualche brutto pensiero e desiderio peccaminoso, ma segneva da noce e ricordava spesso, nei percorsi oscuri delle strade del paese, non ancora illuminate dalla luce elettrica. Era il segno della croce, l'arma segreta che vinceva paure, timori e indecisioni. Una specie di medicina salutare per scacciare o disperdere le ombre inquietanti del nostro misterioso e incomprensibile subcosciente. Segnas o segnas, gesto abituale, compiuto a volte con scarsa, se non senza partecipazione, ma sempre un gesto liberatorio e propiziatorio. Ma te fai un segno della cruz, te di orazione? Le stesse domande ripetute per tanti anni, per un'infinità di giorni, tutte le mattine, da mia madre e i suoi tre bambini. Sì, mamma. Era la bugia immancabile di quasi tutte le risposte. O perché, addormentati ancora, non si aveva avuto il momento di pensarci, o perché l'ansia di correre subito a giocare non ci lasciava né il tempo né la voglia di recitarle le preghiere, o di accennare al benché minimo segno la croce. Segnas, i orazioni, te fai il segno della croce? A tempi lontanissimi. Altro mondo, tempi e mondo di trapassato remoti. Suona Arun, si è persa l'usanza, al sorgere dell'alba del giorno di San Marco, di andare in processione fino alla seconda croce sulla strada, che è la cascina del prete per impetrare la grazia della pioggia, così necessaria per i campi ridestati alla vita dal ritorno della primavera. E nemmeno si usa più quando il cielo si oscura di neri e minacciosi nuvoloni, carichi di grandine, attaccarsi al campanone, la tonalità in mi bemolle, a suna rum, per scongiurare il furore della tempesta in arrivo. Minaccia grave per il povero contadino, che intuiva il pericolo di vedersi distruggere il paziente e duro lavoro di un'annata di sacrifici. Mi pare di vedere, come se fosse ieri, uscire dalla chiesa e fermarsi sul sagrato, il parroco in cotta bianca e stola viola, affiancato da chierichetto che tiene in mano con il secchiello e l'aspersorio già intinto nell'acqua benedetta per la benedizione propiziatoria. Il campanone continua a suonare con rintocchi gravi, solenni, come per un mortorio. Il parroco, con l'aspersorio nella mano, traccia segni di croce verso i quattro punti cardinali. Operazione viene ripetuta più volte. Ma bisogna vincere la caparbietà e la volontà di male del maligno. Trepidanti e timorose le donne bruciano nei cortili ramoscelle di olivo benedetto. I contadini hanno abbandonato il lavoro nei campi e tornano alle loro case con le zappe in spalla. È evidente che il temporale viene dal Monferrato e può essere pericoloso non essere protetti da un riparo. Quando nelle notti fredde d'inverno stavamo seduti intorno al focolare, nell'immensa cucina a scaldarci, i vecchi raccontavano come Don Luigi Brambilla, in un fosco pomeriggio da Tregenda, avesse piegato il malvolere del tempo, costringendolo a scaricare tutta la grandine di cui era portatore in un piccolo campo non coltivato fuori dal paese. Se le nuvole cariche di distruzione passavano sopra le nostre case e campagne senza recare alcun danno, il merito era tutto da attribuire alla benedizione del parroco e al grido delle campane. La fede popolare era ancora grande e tutti erano soddisfatti di sentire sul loro capo e sul loro paese la protezione della mano di Dio, ed erano appagati dalla protezione che sopra di loro esercitava il loro parroco, uomo di Dio, e ancora sicura nelle tribolazioni e nelle traversie giornaliere della vita a volte ingrata e ingiusta, capace di combattere ad armi pari con le forze della natura. Era per loro un sant'uomo, e come tale lo piansero alla sua morte. La casa. Questo è così come lo discutono due milanesi nella loro lingua. Par che sia l'ambizione di avere 15 minuti come tempo massimo per raggiungere il centro da tutte le periferie. Lodevole e forse anche fattibile, viste le dimensioni della nostra città, ma per a dormire se va sempre in periferia. Certo, l'importante è però che la città sia disponibile in misura più equilibrata e soprattutto messa in condizione di vivibilità migliori in termini di sicurezza e servizi al vicinato. E forse potrebbero avere gli abitanti medesimi ad agan valor ai suo sito. Penso ai piccoli centri della provincia, ma anche a quelli che ora fanno parte di Milano, dove ancora si è conservato un tessuto abitativo che nelle periferie inventate non c'è, e si riesce anche ad avvertire un senso della milanesità ancora genuino. Ma ormai tutti questi rioni e paesi sono abituati in buona parte da abitanti, in buona parte da stranieri, e tanti si sono integrati, ma tanti altri non so quando mai si potranno definire milanesi. E pare che i più seggiuin, anche a Sena sui chi, preferissero sentirsi stranieri de proposito, quasi in senso di sfida con il luogo che li sta ospitando. Ma è un bel problema. Magari, del resto, a tutte grandi città che tendono sempre più ad allargarsi e a ospitare gente proveniente da tutti i continenti e talvolta, com'è inevitabile, anche poco raccomandabile. Ma chi ven fuori da quella che è una specie di caratteristica di Milano, difficile a definire, che riesce a far diventare tutti o quasi milanesi e in tempi neanche tanto lunghi. A Milan anche i Murun fan l'uga, dice un vecchio proverbio, ed è sperabile che anche coloro che d'aspetto ci assomigliano di meno e fra non molto si sentiranno milanesi, in sci come le sempre successe a tutti quei rivali da ogni parte. Ma in sempre piaciù quei nostri amici teruni, detto con simpatia, che si sforzavano di parlare in dialetto anche se per loro il milanese a lei difficile con ti so e u, e ormai lo sempre più spesso fare anche dei cinesi, africani, sudamericani. Che d'altra parte sono ormai una bella fetta degli abitanti di Milano. Certo, e minga sé il dialetto, anche perché sono i milanesi i primi ad averlo dimenticato, ma qui c'è da sperare che i piccoli centri della provincia, dove ancora lo si parla, seppur arioso, riescono meglio allo scopo, perché vi abitano genti che, oltre al dialetto, conservano ancora molte delle tradizioni che le proprie un pecà a perdere. Ma a proposito di tradizioni, mi piace ritornare ai palazzi del centro, quelli dove abitano i grandi signori, o forse meglio i grandi ricchi, in dialetto fra l'altro sono chiamati allo stesso modo, i sciuri. Magari non più intestati alle persone, ma alle società, a volte con sede in paesi dove si pagano meno tasse. Quei palazzi vecchi di oltre 300-400 anni, con i bellissimi cortili che un tempo ospitavano le scuderie dei cavalli e delle carrozze, e oggi garage e palestre, e che sono ancora il massimo dell'ambizione di chi vive a Milano e vuol sentirsi un vero milanese. www.redigio.it e la storia continua.